cachoeiras e cascatas de colorido sutil, e este lindo céu azul de anil emolduram aquarela o meu Brasil.
Boa noite a todos e todas, benvenuti a una nuova puntata di Mitologia Popolare. Buonasera e benvenuti a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare. Questa è una nuova puntata di Mitologia Popolare. Io sono Loretta da Costa Perrone, qua come ogni giovedì, ormai è giovedì, ogni giovedì sera, mercoledì sera, anzi la prima trasmissione del giovedì mattina, a parlarvi un po' di cultura popolare brasiliana, perché Mitologia Popolare è il mio programma che ormai da tre stagioni si occupa di raccontare, di portare un po' in giro per le vostre orecchie il folklore brasiliano. Per folklore intendiamo proprio la scienza delle tradizioni, quindi tutto quello che fa parte di una cultura popolare di un paese. Abbiamo parlato tantissimo di miti e leggende. A proposito di questo, vi ricordo come sempre che se volete recuperare qualche puntata o volete riascoltarla o volete consigliare Mitologia Popolare o qualunque altra trasmissione della nostra meravigliosa e adorata radio, potete farlo. Trovate tutto sul sito della radio oppure anche scaricando l'app, che è molto comoda e molto carina. Le ultime due puntate, io vabbè, sono stata malata, quindi una è saltata, diciamo, è andata in onda una replica, ma le ultime due puntate ufficiali abbiamo parlato di Pedro Malasarches e Maria Gomes, che sono due personaggi proprio del folklore proprio brasiliano. E a questi due, proprio lavorando a quelle due puntate, ho detto: devo parlare di questo altro tema, perché appunto, come se mi ascoltate da un po', sapete appunto che qua parliamo anche di storia, no? Di periodi storici. Abbiamo parlato anche di città, abbiamo parlato di architettura. Veramente i temi esplorati da Mitologia Popolare sono proprio tantissimi e variegati, e credo, spero di aver capito che vi piace questa cosa, perché ho avuto un bellissimo riscontro da molte persone. Quindi bando alle ciance, oggi parliamo del cangaço, che poi vi racconterò bene che cos'è, ma come sempre cominciamo con la musica, perché vi ricordo che qua si ascolta musica brasiliana e la musica ha un ruolo molto importante. Oggi balliamo un po' misto, samba, più generi, oggi così un po' frizzantina, e quindi cominciamo subito questa serata. Sejam muito bem-vindos e vamos lá!
Pode revelar o lado oculto das paixões, o que se foi e o que não passará, inesquecíveis sensações que sempre vão ficar. Fazer lembrar dos sonhos, beijos, tantos momentos bons. Só mesmo o tempo vai poder das canções, a nossa música está no ar, emocionando os corações, pois tudo que é amor parece com você. Pense
Eternamente, Gal Costa, Mitologia Popolare con Loretta da Costa Perrone. Buonasera a tutte le persone che mi stanno ascoltando. Appunto, siamo qua per parlare del Cangasso. Cangasso è, diciamo, una parte della storia, un fenomeno storico e sociale che ha caratterizzato una zona specifica del Brasile, che è il Nord-Est, e come anni siamo tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. E sostanzialmente il Cangasso non è nulla di bello, nel senso che è un fenomeno di banditismo, di criminalità, proprio di violenza, però ho trovato interessante ricollegarlo. Poi, appunto, se ve la siete persi, potete andare ad ascoltarvi le due puntate scorse in cui io parlavo proprio di questo fenomeno, perché appunto ha creato tutta una serie di cose, no, in Brasile proprio in quell'epoca, perché la nascita di questo movimento è proprio da ricercarsi e da ritrovare in alcune condizioni specifiche sociopolitiche ed economiche in cui si trovava esattamente il nord-est del paese in quel periodo, perché appunto questi ribelli che venivano chiamati cangaceiros si ribellavano in un modo che adesso vi racconto bene. Era un guidato da capi che assumevano proprio un ruolo quasi leggendario, e ne abbiamo parlato appunto nelle puntate scorse, e per questo guadagnavano anche un certo appoggio da parte della popolazione. Adesso andiamo avanti con la musica e ci ascoltiamo A Te Que Durou, Pericles ao vivo.
Só eu senti amor. Tentei ser um cara perfeito. Eu fiz as coisas do seu jeito. Queria ser mais importante, mas não fui pra você. Até que durou, me diz o porquê. Te faço um favor, melhor eu sumir. Fui mais um nas suas mãos. Não sei se por carência ou falta de opção. Só sei que eu senti amor. Que pena, só eu senti amor.
aprovaram a canção? Vamos fazer um teste aqui, pessoal, a galera gostou. Foi mais um nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção. Só sei que eu senti amor, que pena, só eu senti amor. O que faço com os planos dos próximos anos, juro que não sei. Só sei que eu senti amor, que pena, só eu senti amor. Vem, vem. Fui mais um nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção. Só sei que eu senti amor, que pena, só
eu senti amor.
O que faço com os planos dos próximos anos, juro que não sei. Só sei que só sei que eu senti amor, que pena, só eu senti amor. O que faço com os planos dos próximos anos, juro que não sei. Só sei que
Eu senti amor, la canzone si chiama A te chi durò, questo era Pericles, mitologia popolare, stiamo parlando del cangasso e appunto dicevo che si sviluppa in un momento storico molto specifico, in una zona molto specifica, perché appunto si trattava di gruppi di banditi armati facevano le loro, operavano diciamo così nel Sertão, che è, come ho spesso raccontato, una regione arida e abbastanza inospitale diciamo del nord d'est, e tra questi cangaceiros più celebri ritroviamo Lampião e Maria Bonita, che sono figure che hanno ispirato tantissimi racconti, opere d'arte, film, canzoni. Se li ritrovo poi vi faccio anche qualche elenco, e questo li ha trasformati in vere e proprie leggende. Ecco, qua adesso noi non vogliamo ovviamente, io non voglio osannare il cangasso ovviamente, perché è una cosa di banditismo, ma voglio semplicemente raccontare i fatti come sono andati, no? Quindi esplorare un po' il fenomeno del cangasso da un punto di vista storico, culturale, sociopolitico, evidenziando un po' il suo impatto anche sulla cultura popolare brasiliana, che è questo quello che facciamo a Mitologia Popolare. Recado a minha amada.
Lua vá dizer que a minha paz depende da vontade, e da vontade vinda dessa moça em perdoar meus sentimentos, lua. Ora vá dizer que ela sem mim não tem felicidade, que moça igual não há pela cidade. Mande o recado a minha amada lua. Lua vá. Vá dizer que a minha paz depende da vontade, e da vontade vinda dessa moça em perdoar meus sentimentos, lua. Lua vá.
E allora vado avanti perché ci sono un sacco di cose da dire a proposito appunto del fatto che è un gruppo di banditi, no? Ci sono in realtà due versioni che spiegano il fenomeno del Kangasu ed è anche per questo che l'ho scelto come argomento di oggi, perché trovo sempre molto interessante il dualismo, no? Il punto di vista diverso. È proprio la storiografia brasiliana che ci racconta queste due visioni, perché la prima, una visione, la classifica come una forma di resistenza sociale e di lotta contro l'oppressione, e la seconda invece la classifica come criminalità organizzata senza alcun tipo di orientamento politico, sociale, etico, eccetera eccetera. I gruppi dei banditi erano formati proprio da questi abitanti della regione del nord-est oggi in alcune città del nord-est si trovano monumenti alla resistenza o musei che conservano la memoria di lotta, no, di questi personaggi. Ma appunto come nasce? Nasce, dicevo, dalle condizioni sociopolitiche ed economiche di quella regione del nord-est, in cui praticamente i grandi proprietari terrieri, allora è finita la schiavitù, quindi in teoria dovremmo avere tutti così dei diritti, no? Però questi grandi proprietari terrieri, che sono ereditieri di fatto della nobiltà coloniale feudale, che venivano chiamati capitanias, ostacolavano di fatto lo sviluppo economico, perché appunto il passaggio dalla produzione locale alle fabbriche nell'epoca insomma dell'industrializzazione, il lavoro, le condizioni di lavoro delle persone rimasero praticamente le stesse del regime schiavista, in cui il coroneo era il padrone della terra e di fatto decideva lui cosa, come, quando e chi, quindi relazioni sociali eccetera. Aveva un grande potere, e potere di cui approfittava, no, sempre per mantenere il controllo su tutti gli aspetti delle vite degli abitanti e anche sfruttare queste persone. Quindi per il mantenimento poi dell'autorità di questi coroneis avevano anche degli eserciti, cioè i coroneis avevano degli eserciti personali di cosiddetti capangas, che regolavano le questioni in materia di giustizia così tra di loro. Quindi non in maniera ufficiale, non attraverso delle leggi, non attraverso l'intervento dello Stato, e quindi diciamo che da qua iniziano un po' i primi problemi, no? Perché queste bande agiscono con grande violenza e grandi crudeltà, no? Proprio cose orrende, e le vittime della mano violenta del coronelismo, non trovando nelle istituzioni alcun appoggio per ottenere giustizia, iniziano a loro volta a organizzare per contrastare questo potere assoluto dei coroneis, no? E quindi nasce così questo movimento che poi in realtà appunto ha portato ancora più morte e sofferenza, che è appunto il Kangasu.
Procuro no azul dos meus sonhos para não perdê-la. Nossa cama é porto de amor, onde espero feliz pra revê-la. Toda linda e cheia de luz no teu corpo de estrela. É tão bonito o amor que a gente faz, tem tanta cor, tem tanta paz. Nos braços da estrela cadente, como adolescente eu me dei. Se o brilho da nossa verdade durar para a eternidade, a estrela da felicidade encontrei. A primeira vez que eu te beijei no céu da cidade de neon, pulei nos teus braços, me joguei. Eu vou voar em qualquer lugar desse Brasil. Te amar, te amar. Primeira vez que te beijei no céu da cidade de neon, pulei nos teus braços, me joguei. Voei, voei, voei de prazer no céu de Alinho. Contigo ao meu lado eu vou voar em qualquer lugar desse Brasil.
das estrelas, soveto, mitologia popolare. Adesso vi racconto un po' di Lampião e Maria Bonita, che li abbiamo nominati appunto nella puntata, nelle puntate dedicate a Maria Gomes e Pedro Malasarches. Lampião, Virgulinho Ferreira da Silva, noto come appunto Lampião, possiamo dire proprio serenamente che è stato il più famoso leader del Cangaço. Nasce in una piccola famiglia di allevatori a Pernambuco e sostanzialmente entra nel mondo dei Cangaceiros dopo che suo padre è morto in uno scontro con la polizia, perché appunto il contesto, ve l'ho rapidamente detto prima, era quello lì, no? Quindi persone contro altri, cioè bande contro altre bande, con la polizia in mezzo che doveva gestire di fatto le due bande, perché entrambe si muovevano nell'illegalità, nel senso che anche le bande organizzate dei Coroneis erano illegali, no? E quindi cosa fa Lampião, Virgulinho si chiamavano, decide di vendicarsi e decide proprio che sarebbe diventato, avrebbe condotto una vita così da fuori legge. Lui sostanzialmente è famosissimo per la sua astuzia militare, per la sua capacità anche di eludere, no, l'essere catturato, ma soprattutto è famosissimo perché non era solo un guerrigliero, chiamiamolo così, una persona che faceva la lotta, ma era un uomo di grandissima cultura, perché sapeva leggere, sapeva scrivere, che ricordo siamo nel 1898, è l'anno in cui lui nasce, quindi siamo veramente ai primi anni del Novecento, in una zona del Brasile molto particolare, e ha, insomma, lui ha comunque grande cultura, componeva versi e lettere, curava anche la sua immagine pubblica, addirittura con fotografie che lo ritraevano con delle pose studiate, no? Con un abbigliamento in bella vista, le armi in bella vista, scusate, e insomma aveva anche questa immagine un po' particolare, era molto rispettato, però anche molto molto temuto, ma soprattutto era un'alternativa all'oppressione dei latifondisti. Ci ascoltiamo Javan e Uccidevoro.
Cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço. Quando chove ou quando faz frio, plano te devoraria, tal Caetano, a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada, fez a minha vida. Faz morrer sem saber de ti, jogado a solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, não. Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar.
invece, parlando sempre di Cangaceiros, uno dei primi in realtà, quindi forse avrei dovuto cominciare da lui, era Joaquim Gomez, come la nostra Maria Gomez, ma non erano parenti, detto Cabeleira, per i suoi capelli da, noi diciamo, da indio, no? Molto lisci, molto lunghi, molto scuri, e quindi era così chiamato così per i suoi capelli. Lui attivo invece a Pernambuco, insieme ai suoi compagni, quindi insomma aveva anche lì un bel gruppetto di persone, e anche lui era molto temuto e apparentemente imprendibile, perché si è spostato addirittura sulla costa, quindi uno dei pochi che è arrivato anche ad arrivare in costa, ed è poi insomma è sfuggito ripetutamente fino a essere poi preso e catturato a Recife. Il cangasso poi inizia a essere considerata proprio una vera attività da cui si poteva anche guadagnare, e quindi così aumentano il numero di persone che si dedicano, tra virgolette, anche a questa, cioè si affiliano in qualche modo a questa banda, a questo modo di pensare. Alcune di queste persone provenivano direttamente proprio dal servizio dei grandi latifondisti, perché appunto si volevano anche ribellare in qualche modo, no, a questo tipo di maltrattamento. Ecco, un altro cangaceiro famosissimo fu Sebastião Pereira, detto Sinho Pereira, che iniziò proprio nel 1916 sempre a causa di gravissime ingiustizie subite proprio dai potenti dell'epoca. Ecco, è per questo che c'è questa dualità, no? Questa doppia visione nella storiografia di questa parte di storia del Brasile, perché comunque sono tutte persone che iniziano dalle ingiustizie. Adesso ci ascoltiamo Grupo Fungo de Quintal, Amor dos Deuses, e poi vi racconto un po' anche della presenza e del ruolo della donna in questo cangasso. Deuses, Gruppo Fungo de Quintal, Mitologia Popolare. Io sono Loretta da Costa Perrone, vi sto accompagnando un po' dentro alla storia, proprio un pezzo di storia del Brasile con il cangasso, no? Questa gruppi di banditi che hanno origine nel nord-est del Brasile, un gruppo che sostanzialmente erano criminali e violenti, che però appunto ne parlo perché hanno un senso all'interno proprio del del nord-est del Brasile e in quella parte storica. Dicevo prima, parliamo un attimo del ruolo della donna, perché diciamo che fino al 1930 non si vedono donne con loro, no? Con i cangaceiros. Perché? Perché insomma era una vita anche un po' particolare. Ma nel 1930 arriva Maria Gomes de Oliveira, nota come Maria Bonita, nonché compagna di Lampião, quindi fidanzata di Lampião. E insomma dopo di lei ne arrivarono molte altre. Perché è importante il ruolo della donna in questa storia? Perché oltre, vabbè, a dare supporto logistico, ad aiutare anche a uccidere e a rapinare, a saccheggiare, a fare tutto quello che dovevano fare di brutto, hanno anche contribuito a umanizzare il movimento. Aiutavano anche a poter chiedere clemenza, no? Anche a calmare i compagni, e insomma avevano anche questo tipo di funzione qua. Tra le cangaceiras più famose sono Dada, che era compagna di Corisco, Inassinha, compagna di Galo, Sebastiana, compagna di Moita Brava, Sila, compagna di Zé Sereno, e insomma ce ne sono molte altre che insomma erano assolutamente armate di pistola, pericolose, insomma, quindi non è che erano delle così santarelline. Ecco, adesso ci ascoltiamo Cássia Eller, Malandragem.
Eu ando nas ruas, eu troco cheque, mudo uma planta de lugar.
Vabbè, perfetta questa canzone di Cássia Eller con le cangaceiras, no? Con le donne che si davano anche loro al banditismo. E appunto, parlando ancora un attimo di Maria Gomes de Oliveira, detta Maria Bonita, appunto, lei era una grande combattente, ma era appunto la fidanzata di Lampião, e questo, come dicevo prima, la presenza delle donne in generale ha aiutato a romantizzare un po', no, la figura di questi personaggi terribili. Ma nel contesto specifico, cioè analizzando Maria Bonita e Lampião, loro, che siccome lei era sempre con lui nelle azioni di guerra, sparava, faceva, cioè proprio andava tanto quanto lui, quindi non è il fatto che fosse una donna che la faceva tirare indietro, anzi lei proprio condivideva tutto con il suo compagno. E questa cosa, la loro relazione, che era un mix tra romanticismo, violenza, eccetera, eccetera, li ha resi un po' il Bonnie e Clyde, capito? Gli dava quella fama un po' di un po' fighi, no? Cioè che ci piace questa coppia così bizzarra. E hanno avuto 4 figli, di cui pare solo una sia sopravvissuta. E a proposito di figli, le donne appunto avevano una condizione molto chiaramente particolare perché avevano un sacco di privazioni ovviamente, ma la presenza di neonati e bambini era in generale vietata, quindi i figli poi venivano affidati alla famiglia della donna che poi tornava al fianco del proprio compagno, quindi le donne lasciavano i figli diciamo ai nonni o a chi per loro e poi tornavano a combattere. Ci ascoltiamo Gisrici Mia.
Vem curar teu nego que chegou de fora, lá da Boemia. Vem logo, vem curar teu nego que chegou de fora, lá da Boemia. Eu quero me esconder debaixo dessa tua saia pra fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar no emaranhado desses teus cabelos. Preciso transfundir teu sangue pro meu coração, que é tão vagabundo. Me deixe te trazer no dentro pra num cabuné fazer os meus apelos. Me deixe te trazer no dentro pra num cabuné fazer os meus apelos. Eu quero ser exorcizado pela água benta, esse olhar infindo. Que bom é ser fotografado, mas pela retina desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desgente minha. Vem logo, vem curar teu nego que chegou de corre lá da Boemia.
Vem logo, vem curar teu nego que chegou de corre lá da Boemia.
Gisrici Mia, Casuarina, scusate, a volte non riesco, mi perdo nelle lettere. E, mitologia popolare, andiamo avanti con la storia del cangasso, che appunto era vista come una forma di resistenza alle ingiustizie sociali, no? Con questi coloneis, con questa con la classe, diciamo, dei colonizzatori, delle persone, dell'elite, non dei colonizzatori, scusate, dell'elite agricola, no? Che facevano un po' come volevano, sfruttavano le persone senza regole, senza niente, e tra l'altro senza neanche rivolgersi alla polizia eventualmente se ci fossero state delle irregolarità. E quindi alcuni cangaseirus, abbiamo visto, erano un po' visti come dei Robin Hood, no? Locali, che in qualche modo rubavano ai ricchi per dare ai poveri, ma non è che solo rubavano ai ricchi per dare ai poveri, ma il più delle volte agivano con estrema, grandissima, inspiegabile violenza. Quindi questo lo dico a più e più volte, lo ripeterò, e infatti il governo poi brasiliano ha provato a combattere questa cosa, questo movimento, per moltissimi anni, fino al 1938, quando finalmente ci riescono, proprio con la cattura e la morte di Lampião e Maria Bonita. Ci ascoltiamo Pais e Filhos.
Gente, casa, posso dormir aqui com você.
a proposito della fine, della caduta, della cattura di Lampião e di tutta la sua banda e anche della sua compagna Maria Bonita, vi racconto questa curiosità un po' macabra, perché praticamente loro sono stati catturati, catturati a seguito di un tradimento, di un'imboscata, no? con la polizia, ma la cosa particolare è che poi sono stati tutti decapitati, le teste sono state mandate a Salvador di Bahia per delle analisi forensi solo sulle teste, e poi le teste sono state imbalsamate e mostrate in un museo, al Museo Antropologico Estácio de Lima a Salvador, e poi finalmente nel 1969, proprio su richiesta e pressione anche un po' della famiglia G. Lampião e Maria Bonita, che poi le teste sono state rimosse dal museo dove erano esposte per ricevere sepoltura, perché appunto volevano studiare un po' i banditi. A proposito di questo, mi è venuta in mente quella scena del film con Leonardo DiCaprio, di Tarantino, che adesso mi sfugge il nome perché mi è venuto così assolutamente casuale, ma poi ve lo dico. Finiamo di ascoltarci Paesi Filhos e intanto recupero il titolo di questo film, va? Django, certo, come ha fatto a non venirmi in mente Django? Però sai, ha fatto 2000 film, io avevo in mente C'era una volta Hollywood, ma sapevo che non era quello. Comunque, andiamo avanti a scoprire un po', che vi ho detto all'inizio, che il cangasso è questo movimento di banditi che però in realtà ha ispirato tantissimo sia nella letteratura che nel cinema, e insomma adesso vi volevo raccontare un po' di questa, anche di questa parte, no? Perché ci sono film, musiche tipiche del nord-est, come il Forró, di cui farò una puntata del Forró che è molto interessante, e anche il Bailão, che sono generi musicali appunto proprio tipici di quella zona, che raccontano storie di cangaceiros nelle loro canzoni. Poi ci sono arti, insomma adesso vi volevo un po' raccontare di questa cosa, perché è un fascino proprio esercitato, no, dal cangasso, che ha influenzato artisti, scrittori e registi appunto in tantissimi modi. Il primo su tutti è Jorge Amado e Graciliano Ramos, che in generale descrivono la figura del cangaceiros nei loro romanzi, raccontando proprio la durezza del sertão e in generale le dinamiche del cangasso in alcuni dei loro romanzi più celebri, no? Perché soprattutto Amado, che è noto per i suoi romanzi ambientati nella Bahia, nella costa della Bahia, alcuni romanzi toccano proprio la durezza del sertão, no? Tipo di Jorge Amado abbiamo Seara Vermelha, che è un romanzo che racconta dei contadini del sertão e il loro sfruttamento da parte proprio dei latifondisti, che non è incentrato sui cangaceiros ma mostra in generale il contesto dell'ambiente violento, della violenza sociale che c'era. E poi c'è O Subterraneos da Liberdade, che analizza proprio il tema della lotta di classe e dell'oppressione sociale, con riferimenti non direttissimi, però in cui si capisce perfettamente il contesto. Adesso Jorge Aragão, Eu e Você Sempre ao Vivo.
Ele tá gravado. Aí quando o barraco desabou, nessa que meu barco se perdeu. Ele tá gravado só você. Coisa boa é poder cantar assim. Logo, logo assim que puder vou telefonar. Por enquanto tá doendo, e quando a saudade
quiser me deixar cantar, vão saber que andei sofrendo e que agora longe de mim você possa enfim ter felicidade. Nem que faça um tempo ruim, não se sinta assim só pela metade. Ontem demorei pra dormir, tava assim, sei lá, meio passional por dentro. Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar, ia feito um pé de vento, sem pensar no que há. Que meu barco se perdeu, nele tá gravado só você e eu. Aí foi que o barco desabou. Essa que meu barco se perdeu, nele tá gravado só você e eu. Eu. Aí foi que o barco desabou. Essa que meu barco se perdeu, nele tá gravado só você. Foi que o barco desabou. Nessa que meu barco se perdeu, ele está gravado só.
Jorge Aragão, Eu e Você Sempre, Mitologia Popolare. Io sono Loretta da Costa Perrone. Siamo quasi alla fine di questa puntata in cui ho parlato un po' del Cangasso, ma volevo parlarvi dei film, no, legati al Cangasso. Il primo film è Il Briganti, o Cangaceiro, si chiama proprio, di Lima Barreto, uno dei più famosi film, uno dei primi lungometraggi di questo regista e attore brasiliano, che inaugura il cosiddetto nordestern, ok? Western nordestern. Quindi univa un po' il movimento sociale, appunto, del cangasso al genere western americano. È stato il primo film brasiliano a essere premiato al Festival di Cannes, dove si è aggiudicato il miglior film d'avventura e anche una menzione speciale per la colonna sonora, e sostanzialmente racconta di questo capo di una banda di malviventi che saccheggia e distrugge la regione del nord-est, insomma prende anche in ostaggio una giovane maestra di cui poi si invaghisce, però insomma un film da vedere, da recuperare. Un altro è Il Dio Nero e il Diavolo Biondo del 64, che vede alla regia Glauber Rocha, che ne ha fatto un altro famoso che è Antonio das Morches, e anche qua insomma è un film molto importante questo, Deus e o Diabo na Terra do Sol, che è tradotto Il Dio Nero e il Diavolo Biondo, non so perché, però è un film manifesto del cinema novo brasiliano, di cui anche in questo caso ne parleremo, perché è un molto molto importante. Nasce sul fine degli anni 50 della Nouvelle Vague, insomma anche qua un grande discorso. Il Brasile, vedete, è un pozzo di cose senza fine, e oltre a questi film insomma ce ne sono altri, o Cangaceiro, addirittura Italia-Spagna con la regia di Giovanni Fago, che è un regista italiano molto famoso. E l'altra cosa molto interessante che adesso vi racconto dopo questo pezzo è che il cangasso è un tema molto molto così sfrucugliato nel mondo dei fumetti. Adesso ci ascoltiamo Edu Ribeiro, Mi Namora.
Abre os braços, vem, mi namora. Eu penso estar vivendo uma ilusão, sem saber se me quer ou não. Quem dera se a resposta fosse sim, mas já acho que já nem liga pra mim. Se for assim, o meu coração sofre só sem você em vão. Bate mais triste então. Mas ele ainda pode se alegrar se de repente você reparar que com você também aconteceu, que sente amor tão grande quanto o meu. Abra os olhos, veja quem te adora e sonha com você no mundo afora. E volta só pra te dizer: me namora. Pois quando eu saio, sei que você chora e fica em casa só contando as horas. Reclama só do tempo que demora. Abre os braços, vem e me namora. Eu quero dar vazão ao sentimento, mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro. Beleza essa que eu te canto agora. Abre os braços, vem e me namora.
Mi namora Edu Ribeiro. Volevo andare avanti perché voglio finire di raccontarvi i fumetti, che sono la parte più interessante del Kangassu, perché iniziamo nel 1953, quando Guido Martina, che è un famosissimo fumettista, drammaturgo, sceneggiatore, insomma, scrive per un albo d'oro di Disney, Paperino e il Kangaseiro, nel 1955, e insomma qua ci sono tre banditi brasiliani, nonno, figlio e nipote, che sono fisicamente assimilabili a Panchito Pistoles, che sono quelli messicani, non so se avete presente. Poi vabbè, nel 74 Jô Oliveira pubblica un racconto per il Brasile, ma la cosa più divertente, una delle cose più divertente, è che in uno degli albi di Corto Maltese scritte da Hugo Pratt, sono ambientate proprio in Brasile con i Cangaceiros, e parliamo del Samba con Tiro Fisso, Samba con Tiro Fisso di Hugo Pratt. Siamo nel 1970, ambientato nel 1916-1917 in Brasile, e praticamente un gruppo di avventurieri arriva sulla spiaggia di Itapuan per incontrare una saggia veggente di nome Bocca Dorata, amica di Morgana e Baianinha. Bocca Dorata propone a Corto un affare, gli darà 1000 sterline se lui accetterà di aiutare un suo amico vessato dal dispotico colonnello Gonçalves. Quindi, ok. Navigando lungo il fiume, Corto incontra una cannoniera del colonnello comandata dal capitano di Oliveira. Corto afferma di essere l'accompagnatore di Steiner. Insomma, una storia, vabbè, qua la stavo leggendo da Wikipedia, non voglio farvi spoiler perché poi dice appunto come va a finire, però capite che questa cosa qua è per questo che dici: perché parli di una roba così a mitologia popolare? Perché è una cosa importantissima proprio per la cultura popolare brasiliana, tanto che appunto è diventata anche una storia del grandissimo Corto Maltese, quindi niente di meno, ecco.
Io sempre quero una. Refletiu nos meus olhos, adeus, solidão das histórias que se cruzam sem intenção. Combustível pra alma, minha inspiração, povoando a minha existência, a imaginação. Meus cabelos, meus dedos, vigor e desejo. Suspiro, o céu na pele começa com um beijo. Nossas bocas, duas peças, encaixe perfeito. Eu me entrego, nervoso, nunca com receio. Eu quero mais e mais e mais e mais e mais e mais. Eu vou dizer pra ela que ela é a luz que me traz paz. Eu vou dizer pra ela. Eu vou dizer pra ela. Eu vou dizer pra ela que ela é a luz que me traz paz.
Che mi trae Spies, Maneva. Siamo alla fine di questa puntata di Mitologia Popolare. Appunto, voglio chiudere con Sergio Bonelli, editore, che ci sono un sacco di riferimenti ai Kangaseirus. C'è Mister No, che è appunto un personaggio dei fumetti pubblicato da Sergio Bonelli, editore, nel 75, e in uno di questi, nei numeri 3, 4 e 5, è ambientata proprio con i Kangaseirus. E anche Zagor, sempre di Sergio Bonelli, editore, personaggio del 1961, realizzato da Ferri, no? Ideato da Guido Nollita e realizzato da Gaglieno Ferri. Insomma, Zagor ha un titolo, un fumetto in due albi. Il primo si chiama proprio Sertão e il secondo si intitola La riscossa dei Kangaseirus. Quindi, insomma, capite che è veramente cultura. E poi un'altra perla incredibile che io non sapevo, l'ho scoperto appunto oggi con voi, è che Kangaseiro è uno dei singoli di Litfiba nel disco del 1989, Pirata. Quindi, ma mai saputo, mai sentita questa canzone, me la andrò a recuperare, ma non la mettiamo su perché è meglio ascoltarci Arci Popular, Temporau. Io vi ringrazio per essere stati con me anche in questa puntata, vi ricordo l'appuntamento a settimana prossima, come sempre alla stessa ora qui a Radio Popolare, e muito, muito obrigada, ciao!
Faz tempo que o tempo não passa e é só você estar aqui. Até parece que adormeceu. O que era noite já amanheceu. Cadê aquele nosso amor naquela noite de verão? Agora a chuva é temporal e todo o céu vai desabar. Aquele mesmo par.